Domenica 13 maggio 1979.
Restiamo ancora allora sul versetto 44 che dice: come potete credere voi che mendicate la gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? 5:44. Qui sono già due volte che ci fermiamo a meditare su questo versetto. Cerchiamo di riassumere, possibilmente di approfondire ancora qualche cosa. Qui la prima cosa che viene messa in evidenza da Gesù è questa: l'incompatibilità della fede in Dio con la ricerca della gloria del mondo. Come potete credere voi che mendicate la gloria degli altri? Fintanto che ci preoccupiamo e ci sta a cuore il pensiero del giudizio degli altri, della nostra figura del mondo, dell'onore, di quello che dicono gli altri, della mentalità del mondo, noi ci mettiamo in una posizione, in una situazione in cui ci è impossibile credere in Dio. Ecco, c'è una conflittualità, qui lo afferma Gesù. Penso che lo abbiamo anche approfondito, perché il cercare la gloria del mondo sostanzialmente vuol dire credere nel mondo, e credere nel mondo evidentemente non è credere in Dio, perché il mondo non è Dio, anche se il mondo è opera di Dio. Però se noi crediamo, cerchiamo il mondo, cerchiamo la figura del mondo e crediamo nel mondo, evidentemente credere nel mondo non è credere in Dio. E quindi possiamo anche capire come nel mondo ci sia tanta assenza di fede, o come nel mondo tanti che inizialmente hanno fede e poi in un certo momento si accorgono di aver perso la fede. E proprio perché noi crediamo o ci illudiamo di poter mantenere la fede cercando la nostra figura nel mondo. Cercando la figura del mondo noi perdiamo la fede, anche se quando l'abbiamo. Poi la vigna, la volta scorsa, sempre riflettendo su questo versetto, abbiamo approfondito come la ricerca della gloria del mondo, la ricerca della gloria degli uni degli altri, dia luogo alla formazione dell'uomo esteriore, dell'uomo vecchio, come lo chiama San Paolo, tutto a detrimento dell'uomo nuovo o uomo interiore. Abbiamo visto che l'uomo interiore nasce dal pensiero di Dio, dal verbo di Dio, dalla parola di Dio. Nasce lì, vive alimentandosi continuamente a questo pensiero di Dio, cioè, abbiamo detto, secondo San Paolo, rinnovandosi giorno per giorno nella fonte dell'essere, nel principio, in principio era il verbo, cioè rinnovandosi giorno per giorno nel verbo di Dio. Ora, quel rinnovarsi giorno per giorno, abbiamo visto che vuol dire questo accogliere tutti i giorni le opere di Dio, i segni che Dio ci manda, e riportarli sempre nel principio, nel pensiero di Dio, per cercare di contemplare la sua presenza in tutto. E questo è ricerca della gloria di Dio. Per cui abbiamo detto che l'uomo interiore cresce, vive, nutrendosi della gloria di Dio, e si conclude nella vita eterna. L'uomo interiore non passa attraverso la morte. Invece l'uomo esteriore, alla sua fonte, nasce dal pensiero dell'io. Il pensiero dell'io proietta noi stessi in nell'esterno, nelle cose che egli vede, perché nel pensiero nostro io noi non vediamo Dio, non possiamo vedere Dio nel pensiero di Dio. Vediamo invece tutte le cose che dipendono dal nostro io o che sono in rapporto al nostro io, cioè tutte le cose esteriori. Ed allora questo nostro io cerca la sua vita nelle cose esteriori e proprio qui cerca la gloria dalle persone, dalle creature, dal mondo, non si può preoccupare di Dio e si alimenta come l'uomo interiore si alimenta nella gloria di Dio, alimenta la sua vita, così l'uomo esteriore alimenta la sua vita guadagnando cose del mondo, accumulando attorno a sé, cercando la gloria degli altri, cioè sottomettendo a sé tante creature, cercando creature che gli battono le mani. E l'uomo esteriore però conclude non con la vita, ma conclude con la morte. Ecco, forse dovremmo ancora un poco approfondire questo fatto qui, perché l'uomo esteriore concluda con la morte. Ma siccome noi dobbiamo sempre cercare la ragione di tutti i fatti che avvengono mettendo in relazione con Dio, anche qui noi dobbiamo cercare di possibilmente capire come mai avvenga in noi questa deformazione, questo nostro io, questa nostra anima che è stata creata per Dio, che nasce da Dio. Perché anche il nostro io, l'abbiamo visto la volta scorsa, è una cosa buona, anche se va superata, ma è una cosa buona, è creatura di Dio. Ecco, come mai questo nostro io, creato da Dio, ad un certo momento devia al punto tale da perdere addirittura la fede in Dio, da proiettarsi tutto nelle cose esteriori? Ecco, è qui che dico. Dobbiamo rapportare le cose a Dio e cercare la ragione anche dei nostri errori, cercarla in Dio. In Dio noi dobbiamo tenere presente, così adesso come elementi che possono aiutarci per capire sia la fonte dell'uomo interiore che la fonte dell'uomo esteriore, sia la vita dell'uomo esteriore o la vita dell'uomo interiore, sia la conclusione dell'uomo interiore nella vita eterna, nella gloria di Dio. E sia la conclusione dell'uomo esteriore nella morte, la morte che poi dopo reca questi segni, morte interiore, vero? Soprattutto, e che reca poi questi segni, vuoto, non senso di vita, vanità, confusione, angoscia, e la conflittualità che diciamo, di cui parlavamo lunedì scorso. Dico per cercare di capire la ragione di questi fatti, teniamo presente, prima di tutto, che Dio è trascendente, che Dio è uno che chiede all'uomo e che Dio è fuoco, fuoco che consuma tutto. Prima di tutto Dio è trascendente, trascendente vuol dire che è superiore alla creatura. Cosa vuol dire essere superiore alla creatura per noi? Essere superiore alla creatura per noi vuol dire che non si vede, non può essere visto da noi nel pensiero del nostro io, perché è superiore. Abbiamo accennato, ieri, abbiamo accennato che Dio, creando, ha fatto un cielo ed una terra, ha fatto un mondo superiore ed un mondo inferiore, ha fatto acque del cielo, acque della terra, della Bibbia. Cosa vuol dire mondo superiore, mondo inferiore, cielo e terra? Vuol dire che ha creato nell'uomo, nella sua creatura, che tutto ha fatto per l'uomo, ha creato un mondo che lo supera e quindi la creatura non vede. E ha creato un mondo che invece è in relazione alla creatura e che pertanto la creatura vede naturalmente nel pensiero di Dio. Allora, cosa succede? Succede che noi, ognuno di noi, creature di Dio, ci troviamo, e quindi il pensiero del nostro io, si trova in questa situazione. Si trova con un mondo che vede, che tocca, che sperimenta, è la nostra terra. tutta la vita di ogni nostro giorno. E c'è un mondo che lo supera, che il nostro io non vede, ma che sente annunciare, perché il cielo si annuncia anche nelle cose della terra, si fa sentire. Però il farsi sentire non è farsi vedere. Allora, nel nostro io, nella nostra anima, che sente l'annuncio del cielo, l'annuncio del mondo trascendente, del mondo di Dio, cioè delle cose che non vede, si forma l'impegno, quando uno riceve un annuncio, deve necessariamente dare una risposta, quindi si forma l'impegno ad occuparsi delle cose che gli sono annunciate, che ancora non vede. Se se ne occupa, nasce l'uomo interiore e si prepara a vedere le cose che gli sono state annunciate. Vedere le cose che ci sono annunciate, le cose cioè di Dio, le cose che hanno per anima, che hanno per centro Dio, è proprio vocazione alla gloria di Dio. Noi siamo stati creati per la gloria di Dio. Ho detto giustamente bene questa mattina Don Dolce, che non dobbiamo ritenere di un errore, ritenere che noi siamo stati creati per il paradiso, o perlomeno dobbiamo approfondire questo concetto di paradiso. Noi siamo stati creati per la gloria di Dio. Ecco, e quando si dice creati per, è rivelazione di destino per, noi siamo stati destinati, creati con questo destino. Tu, uomo, sei stato creato per la gloria di Dio. Ma dire ad una creatura, ad un essere cosciente, che è stato creato con questo destino, vuol dire invitarlo a camminare verso questo fine, invitarlo ad occuparsi di questo, nella misura in cui si occuperà di questo, si impegnerà personalmente per questo, dato che un destino non sarebbe annunciato se noi non dovessimo impegnarci in esso. Ecco che allora il mondo trascendente di Dio, facendosi sentire a noi, diventa una richiesta. Dio chiede all'uomo. Se l'uomo ha detto, se l'uomo risponde, incomincia a dar luogo a questo uomo interiore, a questo uomo nuovo che nasce dalla fede in Dio, ma nasce dalla fede in Dio, dove non c'è nato per un atto di giustizia, perché Dio si annuncia. E in quanto si annuncia, noi per giustizia dobbiamo aderire, credere. Se crediamo, diamo luogo a questa nascita dell'uomo interiore, il quale giorno per giorno nasce in quanto continuamente si ricollega con il suo fine o con il suo principio. Cioè si ricollega sempre col pensiero di Dio. E questa fatica di riportare sempre tutto a Dio, lo fa vivere. È una fatica che non avviene senza di noi, perché nelle cose di Dio, nelle cose trascendenti, si richiede sempre la nostra partecipazione consapevole. Con Dio non avviene niente di automatico, non avviene niente di inconsapevole. Dio opera rendendoci sempre più consapevoli, perché Lui è verità e la verità ci chiama alla conoscenza. La conoscenza è un atto nettamente di coscienza, nettamente consapevole. Quindi sì, quanto più noi partecipiamo a Dio, alla ricerca di Dio, alla conoscenza di Lui, tanto più noi cresciamo in consapevolezza di quello che vogliamo, a rovescio dell'uomo esteriore. E qui abbiamo anche già un inizio dei contrasti che caratterizzano l'uomo interiore dall'uomo esteriore. Perché l'uomo esteriore, quanto più cresce nella gloria del mondo, nel possesso delle cose del mondo, tanto più perde in consapevolezza di ciò che egli è, perché dovrà lasciarsi guidare soprattutto da sentimenti, dal pensiero del giudizio degli altri, che sono notte. Cioè finisce di adorare quello che non conosce, il giudizio che dà Gesù. Dice: voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo. Ecco. Cioè chi cerca Dio adora ciò che conosce, o ciò che egli conoscerà. Chi adora il mondo adora ciò che non conosce e ciò che lo porterà sempre più nella notte e nel caos. Lo metterà sempre più in balia di avvenimenti, di fatti che contrastano con la sua coscienza, con la sua anima, lo mettono in conflitto, e nel conflitto noi abbiamo la notte, abbiamo la confusione, abbiamo le tenebre, e quindi abbiamo le dispersioni. Allora, noi abbiamo qui un altro fatto, che l'uomo interiore, allora, cresce di conoscenza in conoscenza, e direi, siccome il crescere nella conoscenza di Dio richiede è un fatto consapevole, quindi richiede molta disponibilità, e l'uomo interiore tenderà sempre di più a liberarsi da tutto ciò che gli impedisce di occuparsi di Dio. Quindi tenderà a sgombrare la sua vita da tutti i fatti del mondo. Più che sia possibile, lui cercherà di alleggerirsi delle cose del mondo, di far fuori, di dare via le cose del mondo, per essere sempre più disponibile per le cose di Dio. Per essere sempre più disponibile, perché quanto più cerca Dio, tanto più comprende, perché si avvicina alla conoscenza, e quindi tanto più comprende l'importanza, la meraviglia, la gioia, la vita, la liberazione che gli viene dal conoscere Dio. E quanto più lui si convince e constata questo, e tanto più lui è deciso a perdere tutto il resto per rendersi maggiormente. Quindi noi vediamo l'uomo interiore che tende sempre di più ad amare il silenzio, ad amare la preghiera, ad amare il pensiero. A rovescio, anche qui un altro segno dell'uomo esteriore. Il quale uomo esteriore invece amerà soprattutto il guadagnare, quindi il possedere cose del mondo, il correre nel cose del mondo, l'immergersi nelle cose del mondo, mentre invece il silenzio gli farà paura, ecco, e il pensare gli sarà sempre più difficile. L'uomo del mondo è incapace soltanto a pensare, l'uomo che vive per le cose del mondo. Verso colui che cammina verso il cuore di Dio, noi troviamo che Dio, anche qui un segno della presenza di Dio, no? Noi troviamo che Dio non chiede all'uomo che cosa gli porta, chiede all'uomo che cosa è capace di perdere, che cosa è capace di lasciare per occuparsi di lui, per occuparsi di Dio. Quanto più l'uomo esteriore cresce nelle cose del mondo, abbiamo detto, tanto più perde nella possibilità, quindi nella disponibilità, per le cose trascendenti, le cose di Dio, le cose che non si vedono, che gli diventano sempre più astratte, gli diventano sempre più lontane, e quindi tanto più perde la possibilità di pensare. Ora, teniamo presente una cosa, che quanto più allora cresce questo uomo esteriore, cresce, ho detto, in quanto l'uomo esteriore cresce in quanto accumula attorno a sé beni del mondo, creature, figura, onori, eccetera. Quanto più cresce questo uomo esteriore, tanto più quindi l'uomo interiore deperisce, tramonta, si svuota. Ma anche qui c'è una cosa da tenere molto presente, ed è questa, che l'uomo interiore prevale sull'uomo esteriore. Cioè, se noi abbiamo il vuoto nell'anima, non serve che siamo pieni di vita nel mondo esterno. Il vuoto dell'anima non si colma con la pienezza delle cose esteriori. E questa è un'esperienza che noi tutti quanti facciamo e possiamo fare. Quando siamo tristi dentro, non c'è nulla che dal di fuori ci possa dare gioia. E quando abbiamo la pace, abbiamo la gioia dentro, questa pace, questa gioia prevale tanto che riesce ad assorbire qualunque tristezza che ci venga dal di fuori. Ora, questo che cosa è un segno per dire a noi che nella nostra vita l'uomo interiore, la vita interiore, predomina sopra la vita esteriore. Preponderante. Se è preponderante, vuol dire che noi dobbiamo dare molto più cura, molto più attenzione alla vita interiore, all'uomo interiore, che alla vita esterna. E ho detto, l'uomo interiore che cerca Dio, questo direi lo fa perché a contatto con Dio riceve le lezioni della sapienza, viene istruito direttamente da Dio e quindi fa le scelte buone, fa le scelte giuste. L'uomo esteriore farà il rovescio, però non è che facendo il rovescio non subisca la verità. Ora, mentre l'uomo interiore, cercando Dio, va di vita in vita, va di luce in luce, per cui non va incontro alla morte, ma va verso la vita eterna, che è unificazione di tutto in Dio, perché lui è cominciato a unificare in Dio, quindi va di conferma in conferma, l'uomo esteriore invece va verso il vuoto, va verso lo svuotamento dell'anima, cioè va verso la morte. E questo è un segno anche della presenza di Dio tra noi. Perché ho detto, uno dei terzi fattori, dei terzi elementi da tenere presente, è che Dio è fuoco. Dio è fuoco vuol dire che Dio brucia, cioè consuma tutto. Ora, sì, lui brucia e consuma tutto quello che noi avviciniamo a lui. Ora, bruciare e consumare cosa vuol dire? Vuol dire che trasforma tutto in spirito. Lui è spirito e tutto ciò che noi avviciniamo a lui trasforma tutto in spirito e trasforma tutto in luce. Ecco per questo dico che l'uomo interiore cresce giorno per giorno, ritornando sempre, ricollegandosi sempre alla fonte dell'essere, al principio. Perché questo ricollegarsi, questo raccogliere sempre tutto, la fonte dell'essere, vuol dire far trasformare da Dio tutto in luce. Le cose per noi diventano tenebre in quanto sono lontane da Dio, no? Ma questo avviene nell'uomo interiore, in quanto l'uomo interiore partecipa, e partecipare, ho detto, vuol dire avvicinare tutto ciò che viene da Dio, avvicinarlo a Dio, alla sorgente dell'essere. Più lo avvicina e più Dio lo trasforma in luce per la sua anima, e l'uomo cresce di luce in luce. Ma ho detto, anche l'uomo esteriore che non partecipa a quest'opera di unificazione qui con Dio, non è che esca fuori dal regno di Dio, perché Dio è verità e la verità si afferma in tutto. Ho detto, quindi quel fuoco che trasforma tutto in luce per chi raccoglie e avvicina le cose a lui, diventa un fuoco che distrugge, che brucia, consuma tutto ciò che non viene portato accanto a lui. Ecco per cui l'uomo esterno, l'uomo esteriore, l'uomo vecchio, va verso la morte, diciamo va verso la delusione, va verso il caos, le tenebre, ecco, perché verrà deluso da quelle stesse cose che lui ha amato, da quelle stesse cose che lui ha cercato, per le quali lui ha trascurato Dio. Ecco, cioè, la conclusione, noi dovremmo trovarci che l'uomo esteriore diventa il giustiziere di se stesso. Ad un certo momento, noi lo possiamo anche constatare nella vita degli uomini, ad un certo momento l'uomo diventa il giudice di sé, perché denuncia di se stesso l'inutilità del suo vivere, la vanità per cui lui ha consumato tutto il suo tempo, tutta la sua vita, denuncia il caos interiore, l'inutilità del vivere, eccetera quanto. Ecco, l'uomo diventa il giudice di se stesso. Ma è Dio, questo fuoco, che annulla, consuma e confonde tutto ciò che noi non portiamo a lui. Allora, mentre tutto ciò che noi portiamo a lui, Dio lo trasforma in luce, tutto ciò che noi non portiamo a lui, Dio lo distrugge e lo distrugge ancora, per far capire a noi l'errore che abbiamo fatto a trascurare lui per cercare la nostra gloria nel mondo, la nostra gloria dagli uomini. E qui arriviamo all'ultimo atto, che è questo, che abbiamo già accennato a Vigna, che l'uomo che cerca la gloria dagli uomini, dagli altri, dal mondo, cioè in quanto pensa a sé, no? E cerca la glorificazione di sé, conclude proprio con l'annullamento di sé. Ecco, conclude proprio con all'opposto di quello che egli desiderava. Cercava la sua gloria e conclude con la morte. Conclude col testimoniare davanti a tutti il suo niente, il suo vuoto, la sua confusione e forse anche la sua disperazione. Ancora questo, dico, è una glorificazione di Dio. Nolente, o è la come è la glorificazione di Dio da parte del demonio, da parte di Satana, che nolente, attraverso tutte le sue opere, deve glorificare Dio, deve testimoniare che Dio esiste. Ecco il termine qui, sì. Metti qualcosa di...
Sì, io l'ho vista un po' in parallelo, è praticamente la stessa cosa, che mi pare che in ottobre tu hai accennato quello che era il destino della creazione per noi, cioè tutte le cose, è vero, sono state fatte con lo scopo di farci, di svegliarci al desiderio di conoscere Dio. Noi, vedendo tutto l'universo intorno a noi, siamo costretti a constatare che non siamo noi che non abbiamo fatto, che non abbiamo creato noi, e allora ci mettono il desiderio di conoscere chi l'ha fatto. Questo è lo scopo della creazione, e il desiderio è il fine a cui sono state destinate le cose create proprio per noi dall'inizio dei secoli, prima che noi fossimo. Allora, quando l'uomo si sveglia a questo desiderio, allora arriva alla conoscenza, arriva all'interiorità, recupera le cose, recupera il significato nelle cose, cioè vede il verbo nelle cose, e va avanti, dice, sì. C'è come hai detto tu, allora e adesso,
sì, sì.
È sempre il tuo discorso, e può non approvarlo, perché effettivamente le cose si vedono così. Quando invece non ci svegliamo al desiderio, ma strumentalizziamo le cose, le vediamo sul piano orizzontale soltanto, le vediamo come apparenza, le asserviamo noi, noi rubiamo a Dio il dono che Lui ci ha fatto. E rubando a Dio il dono che ci ha fatto, priviamo le cose dello spirito che le animava, della loro anima che Dio aveva diffuso in loro. Quindi queste cose perdono la loro essenza, rimangono proprio delle cose inerti, che poi allora non hai sviluppato più in quanto pensiero, l'hai sviluppato altre volte, che poi a un certo punto ci verranno tolte, di esse verremo privati, e di esse non solo, ma verremo privati del nostro io stesso, della nostra vita, è vero, proprio per aver tolto cose, il significato che Dio aveva diffuso in noi. Se invece noi, tornando al passaggio di luce in luce, per aver aderito col pensiero a Dio e aver cercato la sua conoscenza, siamo andati avanti, noi allora recupereremo tutte le cose nel loro giusto significato, capiremo che erano state fatte proprio per aiutare noi all'ascesa, eccetera. Della stessa cosa, dentro in modo diverso.
No, pensavo al concetto che hai espresso di Dio come un fuoco, e che come tale tutte le cose che noi riferiamo a Lui vengono trasformate in motivi di luce, questo è vero. Così come quelle che vengono riferite all'io esteriore vengono bruciate ugualmente come le altre, diventando però motivo di tenebre.
E quindi brucia anche la nostra vita brucia, sta bruciata.
Brucia la nostra vita, direi, in quanto riferita sempre all'io esteriore, sempre a una ricerca diversa da Dio, diventa comunque motivo di tenebre. Pensavo però che tenebre e luce sono contigue. Ora, a un certo punto, quelle che per noi sono creature, e che apparentemente sono da noi scambiate per luce, e forse una certa luce l'hanno in un'ottica naturalmente non giusta, che dici, man mano che questa luce si affievolisce, quindi diventano, come dicevi tu, tenebre, direi ci mettono anche interiormente in una situazione di crisi e di disagio, per cui ci fanno sospirare la luce. Ora, Non so, tu forse lasciavi in rilievo quello che è il risvolto negativo della creatura strumentalizzata dell'istituzione dell'io esteriore. Mi pare ci sia anche un risvolto positivo, e sia, direi, questo senso di angoscia e di privazione che fa rivolgere gli occhi alla luce.
Sì, Dio infatti consuma
luce
tutte
che
le cose.
È distante dalle tenebre, perché insomma a un certo punto...
Dio consuma tutte le cose, brucia tutte le cose, sempre per farci capire l'errore che abbiamo fatto e quindi per farci risavire.
Sì, ma no? Per alcuni è un bruciare che diventa luce, per altri è un bruciare che diventa notte.
Certo.
Termina anche.
No, perché diventi luce bisogna che ci sia la nostra partecipazione consapevole, altrimenti resta solo notte. Perché diventi luce bisogna che ci sia da parte nostra l'assunzione del segno in colui che lo fa, cioè nello spirito, nel verbo di Dio. Bisogna che ci sia questo raccogliere il segno e portarlo in Dio. La luce nasce soltanto da questa unificazione. Se questa unificazione non viene, resta solo la notte, ma anche la notte ha il suo scopo, diciamo, anche la notte ha la sua speranza, in quanto ci ammonisce a cambiare strada, perché ci fa capire che abbiamo sbagliato. Quando camminando su un sentiero, certamente dobbiamo trovarci in un luogo completamente diverso da quello nel quale noi volevamo andare, ma ho sbagliato strada. Comprendi? Anche il constatare il luogo completamente diverso ha la sua speranza, in quanto mi ammonisce a dire ritorna indietro e prendi l'altra strada. Ma questa funzione qui non ha funzione di dirmi ecco sei dannato, ormai sei in un paese straniero. No, ha la funzione di dirmi hai sbagliato strada, in sostanza. Ecco, ora la nostra notte ha la funzione, quindi Dio che brucia tutte le cose che noi non raccogliamo in Lui, e quindi brucia anche la nostra vita, la brucia per dirci hai sbagliato strada. Non è che ce la trasformi in luce. Se noi ritorniamo a Dio e incominciamo quindi a raccogliersi in Dio, allora lì incominciamo il cammino della luce, man mano che portiamo a Dio le cose e anche i nostri fallimenti, perché vengono illuminati, che Dio trasforma in luce anche i nostri fallimenti, no? Anche i nostri paesi sbagliati. Però bisogna che ci sia questo apporto personale, cioè bisogna che sia la presenza dell'uomo interiore. Ecco, bisogna che l'uomo interiore lavori.
Scusa, a questo punto sarebbe...
Non è l'uomo interiore, non è un uomo passivo, come abbiamo detto. L'uomo interiore è un uomo essenzialmente attivo, perché Dio chiede all'uomo interiore la collaborazione, perché è sempre necessario riportare a Dio tutto quello che viene da Dio. Questo è il compito dell'uomo interiore. Ora, siccome questo compito qui richiede molto all'anima, molto all'uomo interiore tende a sbarazzarsi, a liberarsi da tutti gli altri impegni che sono transitori, che sono in modo esterno, prendersi tutto disponibile per questo, perché capisce che lì trova la vera vita, capisce? L'uomo non è, come detto, che debba lasciare le cose prima di scoprire l'importanza della vera vita. L'uomo lascia le cose quando ha scoperto il vero tesoro. E la parabola del Signore lo dice chiaro. Quando l'uomo ha trovato il campo con il suo tesoro, vede, non prima vende e poi va a cercare il campo. No, ha trovato il campo, ha trovato il suo tesoro, allora vede tutto quello che ha per comprare quello che ha e lo fa con gioia. Quindi il lasciare le cose, ho detto Dio è a colui, è uno che chiede, Dio chiede a colui che fa crescere interiormente, non ciò che gli reca, ma ciò che è in grado di lasciare. Dio chiede disponibilità, non chiede apporti, che è Lui che riempie tutto.
Scusa, io trovo vero quello che dici e trovo anche, mi sembra, la possibilità di una eccezione. Perché quando noi siamo mossi dal desiderio di conoscere Dio, noi abbiamo in noi il risveglio della fede. La fede è andare a vedere qualcosa rinunciando a qualcos'altro.
Certo.
tu quella cosa lì non l'hai ancora vista, la vedrai proprio dopo l'atto del tesoro.
Ah, certo, logico. Logico. Hai trovato il campo con il tesoro, hai scoperto che c'è il tesoro, non lo conosci ancora, non lo possiedi mica. Vai, vendi tutto quello che hai per comperare il campo in cui c'è il tesoro. Ora, quel campo in cui c'è il tesoro è proprio la vita interiore, la vita dell'anima, la vita del pensiero. Ora, tu prenditi e la disponibilità per quello è il campo.
Tu hai una convinzione, non hai ancora la sapienza, la conoscenza.
Adesso bisogna distinguere tra sapienza e conoscenza. La sapienza è scoprire i valori. Qui a questo punto tu hai già scoperto i valori, perché se non scopri i valori non vendi tutto, non vedi il resto.
Cosa intendevo dire la conoscenza, tu non ce l'hai ancora.
No.
Tu sei nella situazione del funzionario che accetta la parola di Gesù e va a vedere correndo il rischio di trovare il figlio morto. Arriverà, lo troverà vivo, però lui ha corso un rischio, lui ha lasciato qualcosa prima di conoscere.
Certo, certo, ma ha lasciato questo qualcosa in quanto però ha creduto quella parola in quanto aveva dei dati per credere in quella parola,
sì,
comprendi? Quindi questa è la sapienza.
Comunque c'è sempre il rischio.
Beh, il rischio va bene. Chi compra il campo con il tesoro non è che possegga già il tesoro, capisci? Può correre il rischio magari che il tesoro, non so, trovi, però non so.
E Gesù lo dà per certo.
Sì, sì.
Sì, è sulla parola di Dio, no? Che...
Certo, tu credi alla parola.
Ma il rischio
sì,
sta
ma
hai
motivi
possiamo
perché...
stancarci, possiamo lasciare di cercare. No? No,
sì, sì,
ovviamente. Il rischio
c'è, fintanto che non si arriva alla vita eterna c'è il rischio. Fintanto che si arriva alla vita eterna c'è il rischio.
Per causa nostra. Analogia in ogni cosa. Quando noi agiamo sul piano orizzontale, sul piano materiale, noi qualunque scelta facciamo, quindi noi siccome siamo portati per analogia a trasportare sul piano spirituale tutte le esperienze che abbiamo sul piano materiale, noi sentiamo anche quel rischio. Ed è proprio quella situazione di rischio che certe volte noi non riusciamo a superare, perché è proprio il rischio che ci fa paura e ci fa rinunciare al tesoro per una cosa che è lì in vista e diciamo meglio l'uovo oggi che la gallina domani, no?
D'accordo.
È vero. Quindi non è che noi non lo sentiamo quel rischio.
Sì, però c'è la promessa di Dio, il rischio sta, la causa sta in noi, penso.
La promessa di Dio. Che noi dobbiamo accettare per fede, noi non conosciamo ancora, e lì la situazione, ed è lì, se vogliamo, il non diciamo merito perché siamo sempre servi inutili, ma insomma, per spiegarci possiamo dire il merito dell'uomo che accetta per fede.
Sì, poi dopo noi molte volte facciamo l'esempio, dico, va, vendi tutto, crediamo che quello sia un atto unico, un tantum, capisci, che viene nella vita. Invece no, è tutto un fatto progressivo, cioè man mano che l'uomo interiore cresce, si convince sempre di più della validità, dell'importanza, eccetera, e allora, sai, anche lì si libera sempre di più, non
potrebbe,
è che faccia l'atto, sai,
anche
alla tale ora, a tale momento, sa che ti dà, fa il salto, no, è una crescita, è una vita,
sì,
e man mano che cresce quello,
però,
non ha difficoltà a lasciare il resto.
Subitanea, come è stata per Paolo di Tarso, è finita lì.
Vabbè, lì è una punta speciale, quindi
è
Dio che opera.
È un'eccezione alla regola.
Ma man mano che tu scopri un valore maggiore, penso che tu non hai difficoltà
a
dar via le cose inferiori.
Allora è così, vai avanti.
Anzi, Dio stesso ti chiede quello che sei capace di lasciare per Lui, perché è proprio in questo lasciare che la nostra anima si allarga e diventa capace dei doni maggiori. Abbiamo detto che Dio, poi già anche lo tracciato, perché Dio ci promette sempre doni maggiori, però indubbiamente, però, che cos'è che direi trattiene Lui dal donare a noi i doni suoi maggiori? dall'incapacità che abbiamo noi di portare questi doni. E allora, ecco, man mano che noi intuiamo l'importanza di quello che, lui, che c'è nella vita con Dio, lasciamo le altre cose, la nostra anima diventa capace di portare. Man mano che diventa capace di portare, Dio dà i doni sempre successivamente maggiori, fino a condurci alla vita eterna, cioè a quella vita intima,
sì,
intima con il padre e con il figlio.
La tocchiamo proprio vera, con mano, noi vediamo, è una scesa lenta, continua, pian pianino, con ogni tanto lo scalino che torna indietro, è vero, proprio per farti toccare con mano la tua debolezza, la tua possibilità di ricadere. La necessità che tu ti ritenga sempre proprio il servo inutile, che qualunque cosa fai l'hai fatta sempre per grazia degli altri, che appena appena cerchi di fare qualcosa per conto tuo ricadi.
Certo.
Comunque è una cosa che la tocchiamo con tutti i giorni, di quel progredire. Dio non ci lascia fermi, ci fa salire e noi saliamo con la nostra fatica.
Comunque quello che viene messo qui in evidenza è questo fatto, la grande importanza dell'uomo interiore, il quale uomo interiore nasce dal pensiero di Dio, cresce alimentandosi a questa gloria di Dio e conclude con la gloria di Dio. E direi quello è ciò che dovrebbe chiedere a noi tutta l'attenzione possibile, ecco, tutta la cura possibile a questo uomo interiore, far crescere questo uomo interiore qui. L'uomo esteriore invece, ecco, essendo destinato ad essere assorbito tutto dall'uomo interiore, direi, ecco, può essere, non dobbiamo avere paura, direi, a trascurare l'uomo esteriore. Non è che noi trascurando l'uomo esteriore, direi, perdiamo qualche cosa. Perdiamo soprattutto se trascuriamo l'uomo interiore.
Noi dobbiamo pensare che tutto quello che esiste intorno a noi, noi lo recupereremo solo dopo aver conosciuto Dio. Quindi è inutile mettere il carro avanti i buoi, dire io faccio questo così mi avvicino a Dio, io faccio quell'altro così mi avvicino a Dio, corro solo il rischio di allontanarmi.
Certo, sì, perché l'uomo interiore non cresce facendo.
Stamattina,
l'uomo esteriore cresce facendo, l'uomo interiore no.
Bisogna mettere in chiaro cosa vuol dire per fare, perché l'uomo interiore cresce anche facendo.
Sì,
c'è una scelta continua.
Sì, ma è un fare diverso, non è il fare dell'uomo esteriore. Il fare dell'uomo esteriore è quello di guadagnare, quello di accumulare, quello di raccogliere, capisci? Quindi è tutta una proiezione sul mondo esterno, sulle cose che si vedono.
E anche
l'uomo interiore invece è proprio un distacco da tutto.
Anche il fare questo perché mi avvicina a Dio, faccio quello perché mi avvicina a Dio, è sempre l'uomo esteriore quello.
Sì, ma sembra un fare esterno, appunto dico esterno. No, questo è l'uomo esterno.
Invece il fare dell'uomo interiore è raccogliere.
Raccogliere in Dio, cioè questo continuamente riportare, rinascere da Dio, questo ricollegarsi sempre con il principio, capisci? Perché il principio non resta in noi in modo automatico. Il principio resta in noi in quanto noi continuamente ci riportiamo alla fonte, presente, alla sorgente dell'essere. La sorgente dell'essere ci è data, il principio è in noi e ci è annunciato, il principio è in noi. Ecco, ma non è che in quanto c'è lui rimanga, ecco, con noi, no, noi ci allontaniamo, capisci? Cioè noi siamo un'acqua ad una sorgente che continuamente si separa dalla sorgente, e separando la sorgente si perde nel deserto, si perde nella sabbia, eccetera, a un certo momento l'acqua non c'è più. Ecco, bisogna avere quella costanza di riportarci sempre continuamente alla sorgente. Direi il nostro fiume è un fiume che cresce nella misura in cui ritorna sempre la sorgente.
E allora è una fatica.
È una fatica, sì. Infatti il Signore dice, però sforzatevi di entrare per la porta stretta. È una porta stretta in quanto richiede a noi questo impegno continuo di superamento delle cose. Perché non è fatica, ad esempio, abbandonarci le cose che vediamo. A noi siamo di riposare le cose che vediamo. Invece il superamento per essere dell'io richiede questa fatica, questo sforzo. Che certamente invece diventa vita, diventa liberazione.
Ecco.
Ma ad un certo momento, in un primo tempo diventa fatica.
Il ritorno continuo alla sorgente per avere...
E questo è l'uomo nuovo.
Questo è l'uomo nuovo, questo è l'uomo interiore, questo essere che continuamente si preoccupa, ecco, di ricollegarsi sempre col sorgente, ecco, di non dimenticare mai Dio, comprende? Quindi tutte le cose che avvengono, ecco, le riporta sempre a Dio, per cercare di capire che cosa significano in Dio. Di vedere, ecco, è lì la gloria di Dio cresce in noi, Perché tutto quel che noi riportiamo a Dio fa crescere, nella misura in cui portiamo, fa crescere in noi la gloria di Dio, la conoscenza di Dio. E quindi diventa luce per noi. Quella luce che poi vita, perché in principio la vita era la luce degli uomini. Poi gli uomini hanno cercato la vita in altre cose e sono diventati uomini esteriori, cioè hanno cercato la vita nel lavorare, nel guadagnare, eccetera, quanta, e allora abbiamo l'uomo esteriore. Hanno perso, hanno dimenticato che la vita era la luce.
Gloria di Dio con meravigliarsi a misura che noi ci avviciniamo a Lui, ci meravigliamo della sua opera.
La meraviglia viene dopo. Dopo aver, man mano che conosciamo le opere di Dio, le cose di Dio, i significati di Dio, allora ci meravigliamo, scopriamo la sua bontà, il suo amore, la sua bellezza.
Quello è entrare nella gloria.
Quello è entrare. Quello è un effetto della gloria. È un effetto della gloria.
Comprende? È una conseguenza.
La gloria è conoscenza. La gloria conclude con la conoscenza della sua presenza in tutto.
Presenza del Padre, del Figlio.
E questa gloria qui cresce, ma, ecco, no, ma lei si meraviglia dopo. La meraviglia viene dopo.
Se tu conosci, ti meravigli.
È un effetto della meraviglia. Dice: oh, ma io non lo sapevo. Guarda, che ecco, hai visto, adesso ti meravigli del grande amore che lui ha avuto per te. Perché lui ti ha pensato, ad esempio, però da miliardi di anni prima che tu nascessi, lui già pensava a te. Ecco, allora dice, quando mi si dice questo, mi meraviglio dell'amore di Dio. Lui ci ama prima che noi lo amiamo, un'altra meraviglia. E noi generalmente amiamo in quanto siamo amati. Dio invece ci ama prima che noi rispondiamo, pensa a noi prima che noi pensiamo. Ecco, man mano che scopriamo queste cose qui ci meravigliamo. Capite? Della bontà di Dio, dell'amore di Dio, della misericordia di Dio, della grandezza di Dio, dell'infinito di Dio. Questo ci meraviglia, perché siccome è infinitamente superiore a noi, ma la meraviglia nasce in quanto io vedo qualche cosa. E lei si affaccia dal balcone, vede il sole che sorge, oh che meraviglia, ma lo vede, dopo allora si meraviglia, non si meraviglia prima di vederlo, no? Ecco, la meraviglia è una conseguenza. Ecco, ora, però per arrivare a vedere bisogna prima credere, per credendo si raccoglie in Dio, si riporta a Dio, riportando a Dio si vede e allora si meraviglia. Comunque l'uomo interiore cresce in questo lavoro qui, di conoscenza di gloria di Dio, della gloria di Dio, che ho detto si conclude con la scoperta
a misura che arriviamo a Lui,
a misura che noi arriviamo, che riportiamo a Lui, perché Lui tutte le cose le fa, ce le manda affinché noi le riportiamo a Lui. Ecco, Lui ci mette un dono nelle mani e poi dice: adesso portalo a me, perché se tu lo riporti a me io ti faccio scoprire qualcosa di nuovo. Ecco, noi questo dono possiamo trattenercelo per noi, nelle mani. E allora abbiamo l'uomo esteriore destinato. E Dio a un certo momento ti distrugge il dono. Hai sbagliato tutto, non hai capito che questo dono io te l'ho dato perché tu alzassi gli occhi a me, guardassi il donatore. Tu ti sei fermato al dono. Ecco, noi l'errore della maggior parte della nostra vita, noi scippiamo tutti i nostri giorni perché tutti i giorni Dio ci mette doni nelle mani. E noi tratteniamo e non li riportiamo in Lui.
Ma non basta dire grazie che me l'hai mandato.
Sì, grazie è una cosa, capisci? Ma non basta.
Non cerchiamo di capire.
Noi cerchiamo di capire, dobbiamo riportare, perché c'è una conoscenza di Dio. Non basta capire che cosa Dio vuole che io faccia dentro di questa cosa qui nel mondo esterno. Sono sempre uomo esteriore. No, devo arrivare, è per quello che... No, ma nel dono Lui ha... Il dono suo, direi, è una lettera chiusa. Ecco, che Lui solo però apre, che Lui solo può aprire. Nella lettera c'è un messaggio per noi, un messaggio di Lui, in cui Lui rivela qualcosa di sé. Noi riceviamo la lettera, ci fermiamo e diciamo: oh, guarda che bella lettera, la lettera è chiusa, guarda che bella busta, ci dà, oh, questo mi può servire, ci scriverò sopra le mie annotazioni. Non abbiamo capito niente. La lettera era chiusa, capisci? Dovevo riportarla a Lui perché Lui me la aprisse e mi facesse capire, leggere quello che c'era dentro, in cui Lui mi parlava di sé. Capisci? Mi rivelava di sé. Io invece prendo il dono, cioè la busta chiusa, capisci? L'adopero magari per fare le mie annotazioni, l'adopero per quello che mi può servire, eccetera, e non capisco che c'è una busta, che c'è una lettera dentro.
Scusa, questo rivela che alla base c'è un difetto d'amore, perché se in me c'è l'amore per Dio e per la verità, io ottengo conoscere quello che lui mi dice, insomma, di una persona a cui sono legato d'affetto altro.
Logico,
non lascio una lettera chiusa.
No, ma il fatto è questo,
che nei confronti di Dio.
Il fatto è questo, che noi appunto, siccome il pensiero di Dio in noi c'è, però non rimane,
siamo deboli nella
se lo raccogliamo.
Comprendi? Perché noi le cose arrivano al pensiero dell'io. Ma come arriva il pensiero dell'io, il pensiero del nostro io va superato. E il fatto è lì.
O siamo appassionati di Dio, e allora superiamo.
Ma per essere appassionati, io devo già averlo conosciuto. Ecco, per cui c'è. Ritorniamo all'atto di giustizia iniziale.
Giustizia
iniziale. Per giustizia, io devo riferire, riportare tutto a Dio, ogni cosa a Dio, perché non sono io il creatore. Ecco, è Dio che va messo come punto fisso di riferimento, è lui il creatore, e quindi non devo fermare le cose al mio io, non devo fare del mio io il punto fisso di riferimento, no, il mio io è una creatura, quindi per giustizia io devo andare al di là del pensiero di me stesso. Invece ogni cosa che mi viene da Dio, in quanto mi viene da Dio, e quindi essendo fatta da Dio, capisci, e ha qualche cosa di bello, qualche cosa di buono, qualche cosa di vero, naturalmente ero arrivando a me nel pensiero del mio io, direi dà una certa soddisfazione di bellezza, di bontà, di verità. E noi generalmente ci fermiamo a questa soddisfazione dell'io, cioè la sensazione di piacere, di gioia, di pace, di tranquillità, eccetera, che abbiamo ricevendo qualcosa da Dio. E ci fermiamo all'io. Invece dobbiamo andare oltre. È certo che le cose che arrivano da Dio hanno qualche cosa di buono, perché sono opere di Dio. Però non dobbiamo fermarci alla sensazione che il mio io riceve, al sentimento che io provo a contatto con le creature di Dio. Devo andare oltre.
Anche per
però Dio
per giustizia.
Ha fatto anche così belle certe cose che ti ci perdi di Dio.
Ma tutto è bello.
Io l'altra sera ero, tutto è bello. Ero al mare, no, non di sopra, ero di là sopra, saranno state 12 o 13 navi fuori dal porto, c'era la luna illuminata sul mare, un mare che era un olio, ti senti proprio riempire l'anima, dici mamma.
Sì, ma non basta. Non basta.
Non basta però. Non basta, ne senti.
Ma certo,
non basta quello
soddisfa
io. Ma quello
sentimento, quello soddisfa io.
Naturale che non basta, però non basta. Ti riempie il cuore.
Ma certo, l'anima, perché sono doni di Dio, sono doni belli.
Cosa bisogna fare a questo punto?
In quel momento lì, io il momento in cui pensavo, con tutta la scena così davanti, ti aiuta a capire che Dio ti dà tutto, ma come uno che ti provvede di tutte queste cose, tutto funzionale.
A un certo punto tu devi abbandonare quell'emozione ma piacevole che
parliamo,
ti dà la luna.
Ma non ne parliamo,
se per il momento romantico riferire a Dio.
Nemmeno,
ecco il momento arido della giustizia, del riportare Dio. Ma è l'ennostio che si bea in questo momento poetico. Va superato il sentimento.
Ma non va accolto il sentimento.
Ma
non è cattivo. Però se ti fermi a quello, sei fermo a Dio.
Un momento a quel discorso lì delle opere buone, eccetera, eccetera. Uno se parte dalle opere buone e poi reclama il merito, è vero, le strumentalizza e dice, vedi che io ho fatto le opere buone, quindi mi aspetto questo. Invece le opere buone vanno proprio fatte dopo la conoscenza di Dio, perché dopo la conoscenza di Dio tu quello che fai lo fai perché pensi che Dio lo abbia voluto, e quando l'hai fatto devi arrivare a dire sono servo inutile, non ho nessunissimo merito di quello che ho fatto.
Che è Dio che l'ha fatto.
È Dio che l'ha fatto. Quindi c'è una differenza enorme sostanziale.
Cina, non ho sentito, Cina.
E penso che siamo creati per questo luogo interiore.
Sì. Siamo creati per la gloria di Dio.
Che questo
è l'uomo interiore che arriva a questa gloria di Dio, sì.
Il brutto è che uno si trova con piede in due scarpe. Ecco. Ed è il brutto quello che ci tiene. Invece che camminare.
Certo.
Il brutto è quello.
Sentimento.
il chiaro di luna e la giustizia.
E non suonava nulla.
Ma però è possibile troppo fare un atto di giustizia mentre uno gode?
Era uno spettacolo.
Però
era una cosa. Poi, oltre a tutto il resto, erano le 10 di sera. Non era...
Ma vicino al mare? È vicino al mare?
No, io sono sull'alto, vedo il mare, insomma. Ma è proprio uno spettacolo che non lo so, è impagabile. Allora, io avevo letto qualcosa prima, ed ero un pensiero di Dio. La bella mia era di dire, grazie Signore, sono certo. Non vedo di...
Però se si ferma solamente allora anche il denaro, anche tutto.
Ma dicendo grazie non si trascende, già non si fa giustizia, si riconosce che quella cosa arriva bella lui. Arriva da lui.
Sì, ovviamente bisogna farlo. Logico, bisogna accettare tutto da Dio.
Il sentimento bisogna accettare tutto da Dio, giustizia,
però
no?
Bisogna accettare tutto da Dio. Però abbiamo detto. Quello è il fondamento, perché se non accetto da Dio, dico così, oh guarda qui la natura che belle cose che fa, oppure guarda qui gli uomini cosa sono capaci di fare, e loro lì sono fuori, no? Quindi il fondamento è questo, tutto viene noi da Dio, quindi dobbiamo accettare tutto da Dio, tutto in mano di Dio, e ringraziare, uno.
Ma non basta.
Questo è logico che non basta, perché Dio fa questo? Dio mi fa giocare il gioco così.
Per farsi conoscere.
E allora va bene, allora per farsi conoscere, vede che allora abbiamo... Che cosa Dio mi significa di sé attraverso? Che cosa mi dice di sé? Devo cercare che cosa Dio, capisce? Mi dice, mi vuol significare, mi vuol rivelare di sé.
Sì.
Perché
necessariamente...
mi fanno conoscere.
Infatti per me il pensiero è stato questo. Dico, guarda, noi come sentiamo a riconoscere l'opera di Dio in tutto e Lui ci ha dato una casa così perfetta, ce l'ha regalata, come ci ha dato infiniti altri doni. E noi non li sappiamo riconoscere, quella è la cosa che mi è venuta.
Noi non sappiamo riconoscerli. Tutto più non so, godiamo di una bellezza, di
però,
un'ora,
però ma come dico, il pensiero che mi è venuto,
certo.
È stato il fermarti alla cosa bella e dire cosa, insomma.
No, avevi preso il pensiero di Dio, mica è stato male, no? È logico. Se tu adesso facessi consigliere la tua vita, ah là ci sono dei bei spettacoli, adesso vado a vivere là, eccetera, quando per vedere questi spettacoli, andresti fuori. Le cose sono belle, però ecco, non possiamo vivere per le cose. Noi dobbiamo accettare tutto da Dio, man mano che camminiamo, vedere, ringraziare Dio per tutto quello. Ma capire il senso delle cose che Lui ci fa, perché noi corriamo sempre il rischio. Abbiamo mangiato questo così, oh che buono, adesso io me ne compro un chilo, così tutti i giorni mangerò questo, perché adesso tu ti rovini completamente. Ecco, noi dobbiamo accogliere tutti i doni da Dio man mano che vengono, non pretenderli, capisci? E non vivere per quelli. Perché noi, un passo in avanti, immediatamente corriamo il rischio, sai, quando vedi una cosa bella, adesso questa qui voglio possederla. E noi cominciamo, l'uomo esteriore comincia a lavorare, perché comincia, sai, questo lo tocco, è bello, certo, quell'altro è buono, allora mi faccio la provvista, cioè, è finito.
Perché no. Pensavo solamente prendere tutto da Dio, posso ringraziare, non so, se fosse una persona intelligente, in gamba, che ho avuto fortuna, il Signore mi ha dato l'intelligenza, mi ha dato il lavoro, mi ha dato le possibilità, io mi sono fatto ricco, solamente prenderlo da Dio.
Hai ragione, perché parlo tanto, si capisce, no, tutto sbagliato.
Ti ringrazio Signore che
Sì.
Tutto è andato bene. Sì.
L'uomo che nasce ricco, l'uomo che nasce re, eccetera, quanto è Dio, mi ha fatto re, Dio è nato, quindi capite, è Dio che l'ha voluto, certamente non capiamo il significato di quello che è tutto lì. Dio ci manda anche le cose belle, noi dobbiamo anche accettare le cose belle e riconoscere, ma sempre fare. Però noi, non dobbiamo vivere per quelle, non dobbiamo fermarli, nel senso che
vogliamo. Non le metterei, perché io dico la verità, sono uscito fuori l'altra sera. Ma proprio col pensiero di Dio. Poi sono trovato lì davanti. Stamattina avevo in mente una cosa che mi è venuta una certa ispirazione, no? E dicevo, devo telefonare a una certa persona. E bisogna che la cerchi sul telefono.
Con noi. Se noi fossimo attenti, lui continuamente sta parlando ai nostri pensieri.
Io l'ho avuta proprio in un momento in cui pensavo a Dio.
Sì, ma...
e l'ho avuta qualche giorno fa, poi l'ho lasciata stare perché ho detto, beh, fa niente le tue iniziative, eccetera, guarda Venus alle proprie, eccetera, si degnenda autumnente. E stamattina l'ho ripresa e ho detto, no, oggi è domenica, quindi oggi c'ho tempo, e prenderò il telefono e se mai la incontrerò, eccetera, e discuteremo di quella faccenda. Allora, datevi la mano.
No, no, ma noi ci dimentichiamo di Dio, il fatto, ma altrimenti Dio è colui che continuamente opera tra noi e parla con noi, ma personalmente, quello dico è personalmente, che tiene presenti i nostri pensieri, i nostri desideri, dialoga molte volte, non so, per dirci stai sbagliando tutto, però ci tratta sempre personalmente. Se noi avessimo presente Lui, continuamente è con le sorprese, ci accorgiamo continuamente perché Lui sta parlando con noi personalmente, con ognuno di noi.
Accolto da molto tempo.
Quindi con le nostre intenzioni, con i nostri desideri, con le nostre passioni, con tutto.
E fa, produce esternamente le cose.
Si capisce. Lui le produce. Poi lui magari va a chiedere, perché sei venuto qui? Ma io già 10 giorni fa, e tu non pensavi ancora, magari per quello che, ma avevo già deciso di altro, perché poi tutte le cose sono giustificate. Allora lui ce le produce immediatamente perché tiene presenti i nostri pensieri, però se ne andiamo noi le vediamo tutte collegate, capisci? In un certo momento, non so, vero, sì, da millenni noi vediamo che quella cosa, quell'evento lì maturava, insomma. Andiamo.
Domenica 20 maggio 1979.